Eccoci, ci siamo, Marco Piccari e Eleonora Marini nel pomeriggio di TMV Radio con Maracanà che prosegue. E avevamo detto che c'era un momento, intanto sto vedendo qui anche la marcatura di Gentile Azzico che viene evidenziata dai nostri ascoltatori, e stiamo parlando della partita di 40 anni fa, Italia-Brasile 3-2, quindi un po' di ricordi. E avevamo detto che c'erano due ospiti particolari,
sì, esatto.
Che ci tenevamo molto
e uno
ad
è proprio
insieme.
Lui
sì,
Claudio Gentile, buon pomeriggio.
Ciao Claudio, ben trovato, grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a voi.
Ma non è da solo,
no.
No, perché no. Con lui c'è anche Michele Plasti, non ben
ciao
ritrovato.
Michele!
Allora, un saluto a te, Marco, a te, Leonora, e un abbraccio forte a Claudio. Bei ricordi, Claudio. Ciao.
Sì, bei ricordi. Guarda, oggi abbiamo aperto così chiedendo un po' di ricordi. Tra l'altro ti devo dire, Michele e Claudio, che la gente, oltre a ricordare quella partita, poi ricorda dei momenti
sì,
personali.
Iniziate a legare tutta una serie di aneddoti. Chi ha comprato la moto quel giorno e si è perso il primo gol perché è arrivato tardi a casa. Chi invece poi l'ha proprio usata alla fine della serata per andare a fare un giro. E, insomma, ci sono tanti anche
ricordi
aneddoti
personali.
Personali
che ritornano
di
fenomeno. Intanto però vi do una notizia live subito,
sì?
Stavamo seguendo prima, primo set
Wimbledon.
Vinto da Sinner
sì.
A Wimbledon su Djokovic 7-5, un set tirato, entusiasmante, se lo porta a casa l'italiano, ma la partita è ancora molto lunga.
Sì, 1-0, è molto insidiosa, però bene così, esatto.
1-0, Claudio, siamo partiti in vantaggio, come
oltre ogni aspettativa anche, direi.
No, beh, seguo anch'io il tennis, quindi a me piace moltissimo.
Sì. Senti, facciamo un giro intanto, come sempre arrivano tanti messaggi su questa partita, dall'inizio io ho detto continuate a mandarci, poi non so se ci sono anche degli audio, li prepariamo, li mandiamo al volo. Claudio, sono passati 40 anni, so che ne avete parlato molto, abbiamo visto anche delle cose bellissime che ti hanno visto protagonista nei ricordi, perché non poteva essere altrimenti, però insomma... Riparto da te, noi stiamo chiedendo i momenti iconici di quella partita e devo dire che al secondo posto il più votato è proprio la marcatura di Gentile
sì.
Su Zico, ma
è
ti
vero?
Rendi conto?
Sì, abbiamo rivisto anche le immagini.
Beh, guardi, ti dirò che anche su quella vigilia di quella partita, cioè, Berzot non è venuto neanche a dirmi che avrei marcato lui. Perché dopo Maradona evidentemente ha detto beh, lo lascio un po' tranquillo, no? Di non pensare alla... e me l'ha detto nel sottopassaggio
addirittura,
cioè io mentre stavamo entrando nel campo mi dice guarda ci ho ripensato, vai tu su Zico e ora lì va su Eder. E io sono rimasto lì e che devo fare, ho detto va bene. Ho cercato di adottare la stessa tattica che ho fatto con Maradona, cercando di non fargli giocare tante palle, di anticiparlo, di evitare che i compagni cioè, fossero nelle possibilità di dare la palla a lui, mi mettevo davanti, insomma è stato una cosa, un duello più o meno come quello con Maradona. Quindi è stato tutto lì. Ecco.
Ma qual è stato più complicato dei due?
Beh, il più complicato sicuramente Maradona, perché ha una sveltezza nei movimenti, nel girarsi, nel puntarti e ti salta come più o meno contigo ho fatto con lui, anche se lui è un po' meno, diciamo, meno veloce, però è un giocatore che ha talento, che ti può saltare in qualsiasi momento. E quindi più o meno ha adottato la stessa tattica, è andata bene.
Michele, senti, ti voglio dire una cosa, no? Nel pensare ai momenti iconici di quella partita, la parata di Zoff è qualcosa,
è
anche lì, no? Io ti devo dire la verità, mo qualcuno mi dice ma che sei matto, oppure perché, lo spiego però. Io nel momento in cui c'è stata quella parata, no? Beh, quel momento tutta l'ansia che c'era, un po' ragazzino, però poi nel passare degli anni io più volte ho pensato a te. E mi ricordo anche, correggimi se sbaglio, che utilizzammo la tua frase, perché hai fatto la radiocronaca, hai raccontato la partita all'epoca, utilizzammo la tua frase per una sigla di un programma che era Gol Senza Frontiere, c'era una rubrica, mi ricordo, e usammo proprio che insomma parlavamo delle parate, delle grandi parate,
sì.
E io mi viene in mente quel momento, quel racconto, quella frase, eh?
Allora guarda, ti dico, io in quella circostanza feci questa cosa che era un po' la prima volta, cioè io raccontavo tutto in diretta immaginando e sentendomi che l'Italia sarebbe arrivata fino in fondo, dico, io faccio tutto come se fosse telecronaca e poi dopo taglio e ci faccio il film.
Certo.
E a questo proposito poi parlo, io ho dei meravigliosi ricordi per Claudio che poi voglio dire, e quella, la frase fu, perché proprio era la fine, grande parata di Zoff che ci leva 10 anni di vita.
Vero, vero.
E poi invece su Claudio la cosa bellissima, che alla fine di quella giornata dissi, bene, sto guardando tutti, adesso sto seguendo Gentile che certamente ormai seguirà fino al bagno Zico.
Tra l'altro ho letto che tu hai spiegato, Claudio, che lo strappo della maglietta in realtà si è creato perché erano magliette fine,
molto leggere,
molto,
diciamo,
molto
così,
fine,
molto fine.
È vera sta cosa, o l'hai detta?
È verissima, perché non avrei detto questa frase. Era veramente, avevano le magliette a nido d'ape, come gli ho messo le mani sopra. È normale che si tenga tra i giocatori, si è un po' strappata, lui ha ingigantito con l'arbitro come per dire guarda cosa mi ha fatto,
sì,
ma in realtà
sì.
Faceva 42 di caldo, 42 gradi quei giorni, Poi quindi non è quello, diciamo, il discorso che può succedere, non è la prima volta che mi è successo, quindi era una cosa normale. E lui invece ha cercato di andare dall'arbitro a fargli vedere la maglia strappata, ma l'arbitro cosa... Cioè, poi io gli ho detto, alla fine ho detto, ma preferivi un calcio sulla caviglia o la maglietta strappata?
Giusto. Vabbè, giusto. Quale preferisci tra le due cose? Meglio una maglietta strappata, no? Che un calcio, no? Tra l'altro c'è un ascoltatore che prima ha scritto che Gentile dice gli piaceva Baglioni perché quella sua maglietta,
sì,
fina,
esatto,
no? Che ha citato un passaggio carino di una canzone
di
straordinaria di Claudio Baglioni. E va bene, dai. E ci sono un po' di domande, ve le giro al volo. Intanto Milo ci scrive, Claudio, dice un peccato che non allena Claudio Gentile. In Serie A, e poi è vero che col Brasile Berzot schierò una difesa a 3 con Oriali stopper aggiunto? Ti fa questa domanda?
No, Oriali andò sulla destra, terzino destro, andò a marcare Eder, che in partenza pensavo di marcarlo io, e invece cambiando la marcatura su Maradona, su Zico, Oriali andò a marcare Eder sulla destra. Questo è stato non c'è stato altro cambiamento, eravamo quelli di linea, solo io sono andato a svolgere quel ruolo di mediano, diciamo così, che avrebbe dovuto fare Oriali.
E poi c'era il libero all'epoca, c'era il libero, quindi non è che non è comparabile come adesso.
No, assolutamente no, assolutamente no.
Non sono comparabili, Michele, nemmeno i difensori di adesso, quelli di prima.
Vabbè, così poi mi fai fare il passatista, perché poi rientra anche l'affetto, cioè all'epoca tra alcuni di noi giornalisti e i giocatori c'era anche un rapporto umano diverso, perché loro erano sportivi e esseri umani, non fanno parte dello star system, no? Come spesso succede adesso, anzi colgo l'occasione per dire una cosa a distanza di anni e fare un ringraziamento particolare a Claudio, che purtroppo non posso più fare a Paolino perché non c'è più.
Sì.
Allora io, grazie a Claudio e a Paolo, ho un cimelio fisico ma anche del mio cuore, perché ho le uniche interviste fatte dai giocatori durante il blackout, quindi le uniche interviste dei mondiali a fine partita, facendo un blitz nel loro albergo, addirittura a fine Italia-Germania, che conservo tantissimo e che in questi giorni vedrete da tutte le parti, perché me le stanno richiedendo un po' tutti, e quello per me rimane una delle cose più belle della mia umile carriera, quelle interviste in albergo, le uniche, ripeto, che mi concessero per amicizia e solo per amicizia in quel momento, sia Claudio che Paolo, e poi con Claudio ancora di più. Io sono dopo la partita e io andai a cena con lui e eravamo noi e e tutta la mia vita ho potuto raccontare che io sono stato l'unico che ha fatto subito dopo una finale la cena con uno che aveva vinto il mondiale, per cui non lo dimenticherò mai.
Ci arrivano tanti messaggi, vi leggo questo per entrambi da parte di Alberto da Roma, che scrive: grazie per ospitare persone e campioni come Gentile Plastino, due esempi di professionalità. Questo è il messaggio di un nostro ascoltatore per voi. Poi domanda da parte di Pier, scrive: premetto che preferisco i difensori fisici degli anni 80-90, domanda per Claudio, oggi con tutte le telecamere come si sarebbe trovato?
Aie.
Guarda, questa è una domanda che mi hanno fatto quasi tutti, no? È molto semplice, le potenzialità dei giocatori di oggi, sicuramente con tutto rispetto, non sono equivalenti a quelli di una volta, quindi erano altro tipo di giocatori, di grande forza fisica. Io mi ricordo con Gigi Riva, ho marcato Gigi Riva, Bonintegna, Maracchi, Savoldi, tutti i giocatori che avevano un potenziale incredibile. Se quei giocatori di una volta, queste punte, giocassero adesso, farebbero 30 gol all'anno, 40 a testa, perché c'era, una volta era tutto impostato sul saper difendere, e quindi i difensori erano importantissimi nella marcatura. E oggi invece si guarda più la zona del campo, e molti fanno dei gol che ai miei tempi, se avessimo preso noi difensori dei gol così, ti mandavano a casa. Quindi è un calcio diverso, però non è detto che questo sia migliore dell'altro. Ecco, questo è quello che vorrei dire.
Sì, poi una cosa solo, Marco, volevo dire solo per una nota, se mi permetti, perché in mezzo a tantissimi campioni, lui ha ricordato un nome che spesso è dimenticato e che invece era un gran bel giocatore, cioè perché ha nominato Maraschi, se lo ricordano in pochi perché è confuso tra i Riva e Mirandogo, ma Maraschi era un grande giocatore. Complimenti per la memoria, Claudio, hai fatto benissimo.
No, è vero.
Intanto siamo al secondo set, cioè il break point per Sinner, 2-1, adesso va al servizio, quindi inizio importante nel secondo set per Sinner. Tra poco ci colleghiamo con Daniele Garbo, che ci darà delle indicazioni in più sul match. Michele, senti, invece ti voglio chiedere, ma non è che, ma prima Claudio diceva giustamente, non è detto che il calcio attuale sia meglio di quello di prima, no? Però non è che il calcio attuale, ti faccio questa domanda, abbia un po' rovinato il concetto di marcatore?
No, questo no, perché voglio dire, se tu sei un bravo difensore senza appunto voler fare sempre il passatista, è diverso il discorso, cioè a zona tu devi marcare quello che è in quel momento nella tua zona, non è che lo devi guardare a distanza oppure fischiettare, cioè devi forse essere bravissimo a fare quello e a modificarti a secondo il giocatore che poi hai davanti. Ma Claudio, in questo era uno Zelig, Claudio poteva marcare a destra, a sinistra, al centro, cioè poteva quello che voleva, non credo che avrebbe certamente sofferto una situazione del genere, anzi ti dico che proprio perché giocava così lui potrebbe essere sempre ancora di più un ottimo maestro nell'organizzare la linea difensiva pur giocando a zona, ma tra l'altro gliel'ho visto anche fare.
Ma Claudio, perché non alleni più?
Perché guardi, io
i carri.
Purtroppo io sono uno che è più per la meritocrazia che per la raccomandazione. Ho sempre convocato giocatori, ragazzi che meritavano, che davano veramente delle garanzie. E malgrado tutto abbiamo vinto l'Europeo, abbiamo vinto la medaglia olimpica dopo 70 anni che il calcio non vinceva. 6 giocatori di quell'Under 21 dopo 2 anni sono diventati campioni del mondo. Insomma, io penso di aver lavorato bene per il calcio italiano e soprattutto per la federazione. Però a molti non andava questo mio modo di scegliere chi meritava e non davo retta a certe raccomandazioni, quindi sono stato escluso. Poi
dopo questo modo in cui una persona comunque viene trattata, perché fa i risultati, perché fa crescere i giovani, ho detto basta, il calcio non fa più più.
Che peccato.
È per quello ho detto carri io prima, perché lui non si legava ai carri. Il calcio è funziona anche così, purtroppo funziona anche così, lo so bene.
No, un peccato, anche perché come raccontava prima Claudio il lavoro che aveva fatto, poi insomma vedere altri che allenano e pensare insomma che quello che ha fatto Claudio Gentile, dice uno ma com'è possibile?
Stiamo parlando di Gentile,
apposta, no? Cioè, anche gli ascoltatori dicono ma com'è possibile che poi sia successo questo, va bene, quindi, ma tu Claudio, proprio ti faccio questa domanda, hai... diciamo così, adesso hai detto basta, ma c'è del rammarico forte in te in questa cosa che com'è andata?
Sì, certo che c'è rammarico, perché io dico va bene, creo i giovani, vanno in nazionale che poi vincono il mondiale. Insomma, io penso di aver lavorato bene per la federazione.
Ma non c'è stata mai una richiesta negli anni dopo che avevi chiuso quel rapporto con la nazionale da dei club? Nessuno?
No, i club li ho avuti, ma stranieri, ma ero talmente deluso, perché dici ma come, io faccio i risultati, porto i trofei che non ha portato nessuno. La medaglia olimpica l'aveva vinta l'ultima Pozzo nel 36, e quindi dico porto la medaglia olimpica fatta ad Atene dove sono nate le Olimpiadi. Insomma, pensavo di lavorare bene, non chiedevo mica niente di eccezionale. E poi c'è stato, quando la federazione è stata commissariata, c'era Rossi, insomma, mi hanno lasciato a casa.
Intanto 3-1 Sinner al secondo set, quindi in vantaggio adesso il servizio è per Djokovic. E vi stiamo per salutare. Claudio, ti voglio chiedere una cosa, vi importo un attimo, visto che da un difensore come te non possiamo non chiedere, no? Un giudizio. Oggi si è parlato un po' di De Ligt, di Skriniar, di Koulibaly, perché sono tre difensori un po' al centro di operazioni di mercato. Quali ritieni quello secondo te che fa fare proprio il salto ad una difesa di una squadra?
Se io fossi il presidente della Juventus, prenderei Koulibaly. È sicuramente uno dei più forti difensori che ci sono, dà una certa sicurezza, reparto arretrato, insomma, poi sa comandare bene la difesa. Per me in questo momento è il migliore.
Michele, sei d'accordo anche tu?
Ecco, un cambiamento, nel senso che appunto se fossi il presidente della Juve farei di tutto per prendere Koulibaly, ma soprattutto se fossi il presidente del Napoli farei di tutto per trattenerlo. soprattutto perché a Napoli lui si è inserito benissimo ed è amatissimo, e quindi penso che la soluzione migliore per lui sia quella di rimanere a Napoli.
E su Dybala invece, Michele, che ancora stiamo lì qui a raccontare da settimane,
da anni quasi, è una cosa incomprensibile, ma sai, io non ce l'ho sotto mano tutti i giorni, lì sa bene Gentile allenatore che cosa vuol dire. I veri giudizi li possono dare soltanto quelli che li vedono tutti i giorni, altrimenti non capisco tanto masochismo da parte di allenatori che non l'hanno fatto giocare. Per me potenzialmente rimane un fenomeno e mi piacerebbe essere il suo allenatore per ritirargli fuori questa parte di lui.
Claudio?
No, sicuramente è un giocatore che puoi far conto, cioè lo devi inserire in un contesto tattico particolare, perché lui è un centrocampista che sta proprio dietro alla punta, lui deve giocare in quella posizione. È un giocatore che io stimo moltissimo, perché ha delle grandi qualità, però sai, lì è tutta una questione diversa da quella tecnica, lì è una questione di economica, di tante cose che noi non possiamo sapere, però come giocatore per me è uno che ha... lo metterei sicuramente nella mia squadra ideale.
E ci chiede un ascoltatore che cosa ne pensi di Romagnoli, che sembrerebbe essere imminente il passaggio alla Lazio. Che ne pensi?
Romagnoli insomma è un buon difensore, penso che è un acquisto che potrebbe dare più sicurezza al reparto difensivo, quindi va valutato. La società penso che avrà calcolato quali sono le sue potenzialità per poi inserirlo nel contesto della squadra.
Altra domanda per Claudio Gentile. Anticipo che sono un classe 90, quindi molte cose le ho solo viste in TV o sentite raccontare. Come fu il trasferimento da Torino a Firenze, specialmente dopo poco tempo da quel famoso scudetto?
Hai capito?
Ti dico, io avevo fatto 11 anni alla Juve. Capivo che la società voleva cambiare, cioè inserire dei giovani. Infatti non so, adesso non mi ricordo chi fu chi venne al mio posto, credo Bruno, e quindi io andai alla Fiorentina perché insomma vedevo che c'era molto entusiasmo, volevano fare una squadra competitiva. Poi che quella squadra andava benissimo, eravamo partiti alla grande. Poi c'è stato il discorso di Pontello, che è stato, ha avuto delle situazioni con la giustizia, e quindi è crollato. Poi c'era anche Socrates, c'era Passarella, c'erano tutti i giocatori di un certo livello. La squadra andava bene, poi c'è stato questa situazione della famiglia Pontello e si è un po' perso insomma quell'entusiasmo che eravamo partiti.
Io chiudo così. Michele, cosa ti manca di Italia-Brasile di 40 anni fa?
I 40 anni fa.
E lui chiude così.
E tu chiudi così. Claudio, invece, quando pensi a quella partita, il primo flash qual è?
Il primo flash è che mi ero rassegnato che non l'avrei marcato, perché Berzotte non è venuto a dirmi niente la sera prima. Ho detto beh, allora marcherò, e invece poi adottò quella tattica del sottopassaggio. Ecco, questa è la cosa che mi ricordo inizio partita, sì.
Io ringrazio tantissimo Claudio Gentile. Prego, Michele.
Mi fai mandare ancora un abbraccio a Claudio?
Ah, certo.
Io, perché sono stato ricordarmi soprattutto la Cina, ecco, questo da mondiale mi ha commosso.
Bene, sono contento e mi ha fatto molto piacere avervi qua insieme a noi in questo pomeriggio. Grazie a Michele Plastino e a Claudio Gentile. Un abbraccio,
arrivederci.
Grazie ancora. E beh, dai, oggi era una giornata che volevamo anche incrociare con questo bel ricordo, ma
sì,
c'è Sinner.
Speriamo che ce ne sia
al
un altro
servizio,
di bel ricordo,
3-2, però è avanti, sì. 15-0. Djokovic ci racconta un po' che bel punto che fa Sinner. Daniele Garbo.
Sì, il rischio di Sinner era che si distraesse all'inizio del secondo set dopo aver vinto il primo nel modo che abbiamo visto, invece Jannik ha continuato sulla falsariga di quello che aveva fatto nella prima frazione di gioco, ha ottenuto il break, è in vantaggio 3-2 e servizio, soprattutto sta giocando il suo tennis. Djokovic è chiaramente in difficoltà perché Sinner regge tranquillamente gli scambi, soprattutto quelli sulla diagonale sul rovescio, che doveva essere in teoria la diagonale più favorita, più favorevole per il serbo, invece non è così, per cui in questo momento è partita assolutamente pari. Poi, come sappiamo, con Djokovic non si può mai dire, ma questo si può dire in questo momento. La partita è pari, anzi addirittura è in vantaggio Sinner, nonostante ho dato adesso un'occhiata ai bookmakers. I bookmakers danno ancora favorito Djokovic 1,65, nettamente, insomma, abbastanza nettamente nei confronti di Sinner.
Sì, adesso fa un errore sotto rete che aveva veramente il campo spalancato Sinner, peccato, in questo scambio aveva la possibilità di andare ancora avanti. Allora Daniele, senti, invece ti chiedevano una cosa prima, approfitto perché arrivano tante domande anche sul tennis e quindi questo ci fa molto piacere, approfitto della tua presenza perché la domanda era proprio rivolta a te, cioè chiedevano se nel match Nadal-Sonego quella situazione lì abbia inciso nella partita.
Cosa ha pensato quando Nadal ha chiamato Sonego a rete?
Okay.
Chiede Milo.
Diciamo che Nadal ha fatto una cosa inusuale, perché in questi casi non ci si rivolge mai all'avversario ma eventualmente all'arbitro. Nadal non è un giocatore scorretto, è sempre un giocatore molto rispettoso, molto corretto. Era infastidito dagli Grant di Sonego, che spesso dà fastidio anche ad altri giocatori, e gli ha chiesto soltanto di abbassare il volume della radio. Insomma, non ci ho trovato nulla di particolarmente scorretto, anche se ho visto che sui social si sono scatenati contro Nadal, ma francamente mi è sembrato eccessivo, ecco, questa rabbia.
Allora, intanto siamo al servizio Sinner, Daniele, con 30 pari risultato, sempre al momento 3-2 per Sinner, quindi tutto...
Fammi dire una cosa che è abbastanza curiosa, perché quest'anno c'è una situazione che non ha precedenti a Wimbledon. Come sapete, gli organizzatori del torneo inglese hanno deciso di non ammettere i giocatori russi e i giocatori bielorussi.
Sì.
Questo cosa ha portato a una reazione da parte dell'associazione giocatori, che ha deciso di non assegnare i punti per il torneo di quest'anno. Cosa significa questo? Significa che i giocatori perderanno i punti dello scorso anno, quindi Djokovic, che lo scorso anno ha vinto, ha perso tutti i punti che ha vinto lo scorso anno, così come Berrettini ha perso i punti della finale, ma non prenderà i punti per quello che succederà quest'anno. Quindi, se paradossalmente Sinner dovesse vincere il torneo, non guadagnerà neppure un punto. Quindi lunedì le classifiche sono già decise. Djokovic sarà numero 7 del mondo, che è una posizione che non vedeva, credo, dagli inizi della sua carriera.
Sì.
Sinner sarà numero 10 e Berrettini sarà numero 15.
Sì, questo,
intanto 4-2 con ancora avanti
grande
Sinner,
autorevolezza,
mamma mia, sta macinando tanto.
Che grande personalità per questo ragazzo, comunque molto giovane, di fronte a un mostro sacro, direi. Quindi,
no, ma è quello
che
sta dicendo
come
Daniele,
Wimbledon,
esatto,
insomma, non è semplice, quindi lui è davvero grande personalità.
Va bene,
sì.
Va bene, ci fermiamo qua, Daniele, ritorneremo più avanti da te. Intanto inquadrato anche Ivan Isevic, altra stella
ha vinto Wimbledon
di qualche anno fa, eravamo un po' più giovani. Allora, Daniele, ci fermiamo, torniamo da te tra poco. Adesso apriamo un altro capitolo, state con noi perché ancora entriamo nell'ultima ora di Maracanã. Sentiremo più avanti Daniele Garbo ancora per un commento
un
sul match Djokovic-Sinner.
Sì.
A tra poco.